Perfetto, siamo in onda. Buonasera a tutti. Tra qualche giorno ci sarà un'importante novità che riguarda i nostri soldi e di cui parleremo questa sera. Molti la conoscono già. Per parlarne abbiamo invitato delle persone. Dunque, siamo innanzitutto io, Alberto Revelant e Federico Saggini. Abbiamo invitato Luciano Di Segna, magari lo dirà lui, comunque si presenterà un attimo, comunque ex funzionario dell'Agenzia delle Entrate che sta dedicando molto del suo impegno a fornire informazioni e a sollecitare una corretta applicazione di quelle che sono le leggi fiscali in Italia, opponendosi a quelle che sono le prepotenze che noi sentiamo dell'Agenzia delle Entrate. E abbiamo Luisa Cattellani dell'Associazione Imprenditori di Reggio Emilia, che si è associata a questa trasmissione, alla quale diamo il benvenuto. Io vorrei partire con una prima domanda a Luciano Di Segna. Cosa è successo in questi giorni? Cioè, cosa succederà nei prossimi giorni? Cosa è successo? C'è una legge che, per come la conosciamo noi, c'è una legge che consente all'Agenzia delle Entrate di entrare nei nostri conti correnti e prelevare direttamente il dovuto, o diciamo il mal tolto, per come lo pensiamo noi, direttamente dal nostro conto corrente. È corretto quello che sto dicendo? L'Agenzia delle Entrate ha questo potere, ce l'aveva una volta ed è cambiato qualcosa. Puoi spiegarcelo un po'?
Allora, faccio innanzitutto una precisazione. Io non è che mi occupo di dare informazioni in merito alle leggi vigenti. In questo periodo della mia vita io mi occupo purtroppo di salvare la povera gente che viene distrutta dal fisco e questo è il mio lavoro principale, quello di povera gente che viene letteralmente maciullata. Allora, voi vi state chiedendo cosa sta succedendo in questo momento dal punto di vista di potere di controllo da parte dell'agenzia. Quello che sta succedendo rientra in una logica che da un 20-30 anni, grosso modo, no? Da quando è stato un po' smantellato, un po' alla volta, il segreto bancario e da quando un po' alla volta l'agenzia delle entrate, il fisco, è stato la Guardia di Finanza e sono stati autorizzati a mettere il naso nei conti correnti, nelle disponibilità finanziarie in generale dei contribuenti. Questo percorso ha avuto un passaggio importante con la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del Comando Generale e della Direzione, scusate, del Comando Regionale e della Direzione Regionale di accedere, di farsi fornire dati dalle banche, no? E chiaramente autorizzazioni che vengono date senza alcun problema, quindi la libertà di accesso è sostanzialmente a 360 gradi, la possibilità da parte dell'agenzia di controllare tutto. Adesso questa libertà viene ulteriormente, diciamo così, allargata con la possibilità di accedere direttamente, considerato che prima c'era Equitalia che si doveva occupare della riscossione e adesso c'è questa fusione tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia che sostanzialmente dà l'una i poteri che aveva l'altra e viceversa, dove che si è incaricata, che è incaricata della riscossione, ha la possibilità, ripeto, di utilizzare gli strumenti dell'agenzia, no? Che sono estremamente invasivi, che l'agenzia in possesso di una banca dati così grossa e così grande che adesso può controllare praticamente tutto.
Possiamo dire che loro conoscono ogni movimento del nostro conto corrente di tutti noi.
Per adesso no, direttamente, ma non hanno nessuna difficoltà a farlo con una semplice autorizzazione in questo momento. Adesso questa possibilità viene ulteriormente amplificata, ma ripeto, questo è un percorso che nelle intenzioni degli addetti ai lavori, nelle intenzioni di chi ci governa, diciamo così, è quello di controllare quanti peli abbiamo, dico, sulle spalle, per usare un
Grazie.
eufemismo, No, per usare un eufemismo che non offende nessuno, ma io vorrei quasi provocatoriamente spostare l'attenzione da questo provvedimento, perché sto dicendo che è in progress questo che sta accadendo, nel senso che c'è sempre più maggiore controllo, che magari da un certo punto di vista potrebbe essere anche auspicabile. Adesso io vi faccio una provocazione, dico, se ci fosse teoricamente la possibilità di controllare chiunque rubi, no? Ciascuno di noi sarebbe ben contento che questo accadesse. Dico bene? No, dico no, è giusto che la polizia abbia la possibilità di controllare chiunque, qualunque ladruncolo, no? Comunque, no. Allora, tutti saremmo d'accordo in questo. Perché c'è questa preoccupazione e questa resistenza della gente di fronte a questo potere da parte del fisco di controllare i nostri conti? Perché c'è questa resistenza? Questa resistenza c'è perché c'è la consapevolezza, diciamo così, che di cui nessuno però sembra darsi perfettamente conto, di questa consapevolezza, che ci sia qualcosa di gravemente ingiusto in quello che sta accadendo. Mi spiego meglio. Il fisco può andare a controllare le nostre disponibilità finanziarie e portarcele via, perché questo è il potere che avranno, quello di pignorare, quello di appropriarsi dei beni mobili, in questo caso dei beni mobili. Può farlo anche con i beni immobili con vari poteri in suo possesso, dei beni mobili della gente. Ma il problema per la gente è che questa appropriazione che è in corso è sostanzialmente ingiusta, e questa ingiustizia è ben raffigurata dai dati, dai grandi numeri che abbiamo sotto mano, perché lì il problema è nei poteri da parte dell'Agenzia delle Entrate e del governo, in questo caso, che vengono usati male. E io
Chiedo scusa, c'è Federico Saggini che voleva dire due parole, forse ci serve anche per chiarire bene il concetto.
Ma io no, non ho chiara una cosa, ed è benissimo. La Guardia di Finanza chiede il permesso di poter, diciamo così, infilare prima gli occhi e poi le dita nel mio conto corrente. Ma io, che sono il titolare del conto corrente, ricevo una notifica o viene fatto tutto all'oscuro diciamo così, per semplificare, all'oscuro del padrone del malloppo?
No, no, allora il tutto, almeno per ora, sarà proceduto da una comunicazione contro la quale ciascuno di noi può, diciamo, far valere, le eccezioni e le difese del caso. Non è così indiscriminato questo potere di accesso. Deve essere proceduto da comunicazioni ben precise. Adesso la prassi e le istruzioni si incaricheranno di dare proprio materialmente conto di quello che gli uffici e la Guardia di Finanza potrà fare e di quali saranno i diritti del cittadino per difendersi da questo tipo di aggressione. Questo mi sembra una cosa abbastanza normale, però io insisto, io vorrei finire il discorso che vi stavo facendo,
Certo.
perché voglio dire, ciascuno di noi non avrebbe ragione di. Allora, c'è il proverbio che dice: male non fare, paura non avere. Dico bene, no? Che male ci sarebbe se uno si vedesse controllato anche nei minimi dettagli della propria vita, anche economica. Il problema è che ci sono dei numeri a monte che dimostrano che questo controllo è profondamente ingiusto e devastante, e questo è il problema, perché i grandi numeri quali sono? Ve li dico, li ho guardati proprio stamattina, ho fatto un confronto abbastanza interessante con la spesa maggiore dell'universo da sempre, cioè la spesa numero uno di uno Stato, no, è quella militare. Diciamo, prendiamo gli Stati Uniti d'America. La spesa militare degli Stati Uniti ve la trasformo direttamente in euro, perché nell'anno 2016 erano 610 miliardi di dollari, e sono in euro sono 545 miliardi, contro i 200 della Cina, e i 100 dell'Unione Sovietica, non sapevo questo fatto, io pensavo che l'Unione Sovietica avesse la stessa militare, invece gli Stati Uniti ce l'hanno 5-6 volte maggiore.
Enormemente, no? Maggiore, certo.
Gli Stati Uniti hanno una spesa militare di dimensioni tali, 545 miliardi di euro. Boh. Sapete, perché sono dati pubblici di cui nessuno si è ancora reso conto della gravità di questo dato, sapete a quanto ammontano i crediti inesigibili, cioè che non sono andati a buon fine, che non sono più riscuotibili, dell'Agenzia delle Entrate, creati in gran parte da accertamenti che sono infondati perché non c'è la capacità contributiva sotto, o perché sono sbagliati, o perché sono frutto di una politica d'accordo in buona fede da parte dei dipendenti, ma sostanzialmente estorsiva, come finalmente si è deciso anche lo stesso ex vice ministro Zanetti di denunciare. Sapete a quanto ammontano? Contano a 620 miliardi di euro, signori miei.
Quindi più delle spese dell'intera spesa militare degli Stati Uniti.
Ma ammontano a 620 miliardi di euro, formati in gran parte da accertamenti, cioè da ricerche, da accertamenti, da provvedimenti che poi daranno o darebbero luogo a quei poteri di cui parlavamo prima. Uh-huh. Cioè, noi ci stiamo qua a preoccupare di come l'Agenzia delle Entrate può accedere nei nostri conti o può venire a portarsi via i nostri beni a fronte di accertamenti per 620 miliardi andati a vuoto in gran parte a fronte, ripeto, di accertamenti di tipo presuntivo. È folle quello che sta accadendo. E la gente che giustamente si preoccupa di questo potere ha questa consapevolezza che nessuno spiega. Tutti, anche voi.
Cioè,
che l'Agenzia delle Entrate possa controllare i nostri conti, ma nessuno denuncia il fatto che verrebbe a prendere una materia imponibile, prendere dei soldi che a monte hanno 620 miliardi di crediti che nel frattempo non sono riscuotibili. Cioè, l'Agenzia delle Entrate fa 60-70 miliardi di accertamenti l'anno e ne riscuote 8, signori miei, ne riscuote 8 contro 60-70 miliardi, gli altri 50-60 non esistono, è tutta materia imponibile inventata, è tutta capacità contributiva che non esiste. Lo capite cosa sta accadendo? Noi rincorriamo un aspetto del tutto marginale, del tutto anche comprensibile, perché a un certo punto l'agenzia dice: beh, scusate, io potrò bene andare andarmi a prendere i miei diritti, cioè le imposte che sono state evase, e come si fa a dirgli di no? Ma non sono imposte evase, perché non è possibile che ci sia quell'evasione sostanzialmente.
In altre parole, succede che con questi poteri che ha di accesso, provo a tradurre per rendere comprensibile a me stesso per primo la cosa, può succedere che l'Agenzia delle Entrate potrà accedere e prelevare dai conti correnti, semplifico, delle somme che in realtà non le sono dovute. Poi andremo a discutere quello che ho prelevato, è così?
Ma
cioè,
allora,
intanto prelevo e poi discutiamo.
Allora, delle somme, sbaglio. L'Agenzia delle Entrate che fa? Allora, l'Agenzia delle Entrate domanda a un cittadino che ha 10.000 euro in tasca, supponiamo, gliene impone 100.000, no? 100.000, di cui 90.000 non li ha. Non so, ne ha 10.000, e allora l'Agenzia delle Entrate chiede 100.000. Bon. Se poi andiamo a analizzare quei 100.000, scoprirete che sono per il 50% dichiarati non dovuti dalle stesse commissioni tributarie. Se poi andiamo a vedere i 10.000 che riesce a riscuotere, scoprirete che vengono riscossi a fronte di questo tipo di comportamento. permesso da leggi e prassi che nessuno finora si è incaricato di condannare in modo grave. Qual è? Quello dove si dice: se tu mi paghi 10 bene subito, altrimenti rischi di pagare 40, 50, 60. È una manovra estorsiva sostanzialmente, a prescindere dalla buona fede dei dipendenti, che certo, quella la salvo. Ma c'è una legge, quella sulle sanzioni, che è estorsiva, perché prevede questa legge sulle sanzioni che se paghi subito bene, altrimenti paghi 6, 7, 8 volte di più, no? E questo è estorsivo, signori miei, bon. E c'è tutta
cioè,
una
cosa significa se pago subito, cosa significa? Se pago subito accetto di pagare, e se non pago corro il rischio di pagare 4-5 volte di più.
Esattamente.
Logico che a un certo momento mi puntano la pistola contro.
Ma infatti io sto dicendo...
È questo il principio.
Ma io sto denunciando questo fatto, lo sto denunciando da anni e non mi dà retta a nessuno, e questi accertamenti hanno raggiunto l'immane cifra di nel 2015, per adesso sono aumentati ancora di più, adesso sono a 700, siamo a quasi 700 miliardi di euro che non vengono riscossi. No, non so, stanno facendo a pezzi l'economia, ve ne accorgete da solo, girate, vedete fabbriche, gente che chiude dappertutto, hanno chiuso 100.000 imprese l'anno scorso, imprese all'anno. Cioè, attenzione, sto parlando del saldo negativo, perché ci sono poi, come dice la Boldrini, che sono aumentate le imprese extracomunitarie, però il saldo è negativo, per cui le nostre imprese sono calate di 100-150.000 soltanto quest'anno, capite? Cioè, c'è un attacco all'economia che è folle. Io stamattina ho sentito su Canale Italia un sindacalista della CGIL che affermava che quello che è successo a Londra con i due ragazzi che sono morti è frutto, quello dice lui, no? Del fatto che l'Italia spende 500.000 euro l'anno mediamente per ogni ragazzo che viene istruito, tirato su all'università, e poi vanno via, gli altri paesi ce li portano via così, quando bisognerebbe, dice lui, farli restare in Italia, ma sempre insiste questo, per poter impiegare quella capacità scolastica che loro sono riusciti a crearsi, che l'Italia è riuscita a dargli questa formazione, per utilizzarla al meglio, dice lui, ci vorrebbero imprese più grandi, non ci vogliono piccole imprese. Ergo, c'è tutta una mentalità di volere spazzare via tutte le piccole imprese, dimenticandosi che le grosse imprese erano piccole. Qui c'è una manovra in atto di far fuori tutta la piccola impresa e conseguentemente l'economia nazionale. E questo è il grosso problema che sta a monte del potere dell'Agenzia delle Entrate di andare a controllare i quattro conti. Ma è marginale questo potere, sappiamo benissimo che c'è, ci dobbiamo rassegnare al fatto che sia sempre più invasivo e pervasivo, ma dobbiamo interrogarci sulla causa di quello che sta accadendo, signori miei. Cioè, nel giro di qualche anno non ci sarà più impresa, non ci sarà più niente nel nostro paese, ci sarà la fame, la guerra civile se andiamo avanti di questo
passo. Abbiamo qui un rappresentante, quindi Federico voleva fare una domanda.
Ma niente, abbiamo qua Luisa, che è rappresentante del mondo degli artigiani, che sono un elemento importante del mondo del lavoro, e mi piacerebbe chiederle come intende quantomeno informarli e magari organizzare una forma di difesa.
Gli artigiani e piccoli imprenditori, questa associazione è nata proprio dalla distruzione, da quello che ha provocato l'Agenzia delle Entrate, del quale vi ha parlato diciamo di signora. Io mi sono trovata a Reggio Emilia, in una città distrutta da questa situazione, con categorie proprio prese a tappeto, con accertamenti terribili, proprio perché li ha impoveriti tutti. Tutti, dico, perché certe categorie hanno subito accertamenti anche due volte, e finché avevano due soldi in tasca li hanno spesi in questo modo, li hanno purtroppo hanno accettato spesso di soccombere, mal difesi. Le associazioni di categoria non li hanno mai difesi, perché se la difesa è incitare a pagare importi che sostanzialmente non sono interamente dovuti, non sono dovuti perché le capacità sono quelle, ma poi proprio è una categoria molto semplice che si fa carico di tanti problemi e tanti rischi, quindi viene colpita con degli accertamenti assolutamente tutti presuntivi, quindi non certi.
Cosa significa? Significa non sono dovuti? Voi lo dite spesso entrambi.
Non dovuti perché quando un accertamento parte da è presuntivo, cioè presumono che per le ore di apertura dell'attività, per le persone impiegate e per il costo orario, questo per loro tutto fa reddito.
Cioè hai due impiegati, due computer, non lo so, degli strumenti di questo tipo,
no,
quindi devi
produrre
questo reddito.
Dovresti prendere un'attività che va ore, tipo quella che può essere dei meccanici, che può essere di attività di questo tipo, che vengono pagate ad ore. E quindi loro non guardano quanto lavoro hanno svolto, guardano invece, prendono tutte le ore dell'apertura dell'attività e poi discutono casomai di scontarti un 5%. Vuol dire che ti chiedono un reddito che sostanzialmente non è reale. Perché se vai sull'Appennino nostro emiliano, che scusatemi con tutto rispetto parlando, ma in certi punti è veramente triste, ci sono poche attività, pochi eroi ancora,
certo.
Non puoi pensare che tutto il tempo lo hanno lavorato e devono avere questo. Quindi queste presunzioni, dove poi le associazioni di categoria dicono ma sì dai, paga qualcosa così non tornano più, mettiamoci d'accordo, dopo... Cioè, li impoveriscono, li fanno chiudere, li fanno fallire, gente indebitata, gente con dei mutui sulla testa, e tutti fanno finta di niente. Quello che diceva Di Segna prima è sconvolgente, ma è sconvolgente quello che dice, ancora più sconvolgente la proprio questa, le persone che non reagiscono. Cioè, vedi che rimane un'indifferenza nella gente che fa paura.
Scusa, le persone che vengono colpite da questi accertamenti o gli altri, quelli che si sono salvati?
Anche l'opinione pubblica. Cioè,
no,
io penso
l'opinione
che...
pubblica ce l'ha con l'evasore, d'accordo? Però cosa succede? Quelli che conoscono, sanno benissimo che il vicino non, è uno che non fu più di tanto, che lavorava...
Certo. Ecco che, chi si trova colpito... Bisogna pensare che sono persone che lavorano tutto il tempo che hanno a disposizione e che sono state, sono cresciute delegando un pochino troppo forse e pensando esclusivamente a lavorare. Quindi se uno gli dice paga, se uno gli dice facciamo così, loro si lasciano consigliare in questo e non si rendono conto invece che non possono dopo 40 anni di lavoro aver meno di prima. Quello che fa male è l'indifferenza, perché io credo che se uno si rende conto di quanto ha detto Di Segna prima e l'istituzione nessuno reagisce, anzi impariamo anche che dai comuni ci sono pure segnalazioni perché c'è questa collaborazione, impariamo, è una cosa gravissima, tutto nei confronti delle piccole imprese, degli artigiani, di gente che lavora, cioè sono gli unici che producono, cioè sono quelli che si fanno carico dei dipendenti a costo di guadagnare meno loro stessi. È sconvolgente.
No, diciamo che, scusate se mi intrometto un attimo in questo discorso, ricordando quello che ho detto prima, il 90% degli accertamenti riguarda le piccole imprese, il 90%, forse anche di più, perché poi ci sono anche i soci delle piccole imprese verso i quali si fanno accertamenti di tipo redditometrico sintetico. Comunque il 90% degli accertamenti è a carico delle piccole imprese. E di questi 90% degli accertamenti hanno portato in questi anni a un ammontare di crediti non riscossi da parte dell'agenzia, lo ripeto, di 620 miliardi nel 2015, adesso sono circa 700 miliardi, in gran parte formati da accertamenti contro le piccole imprese andati a vuoto. Quindi ci sono, adesso a parte i casi particolari, perché se poi andiamo nei casi particolari, ne abbiamo a IOSA per dimostrare che vengono commesse ingiustizie clamorose. Ne abbiamo a IOSA di esempi, potremmo stare qua giorni interi a portarvi esempi. Ma vi bastino i grandi numeri, Ripeto, ci sono 700 miliardi di euro di crediti inesigibili di Equitalia sul conto dell'Agenzia delle Entrate, formati in gran parte da accertamenti andati a vuoto. Quindi vuol dire che questa capacità contributiva che viene accertata non esiste, ma lo dicono i grandi numeri. Lo dicono i grandi numeri, e i grandi numeri dicono anche che ci sono decine di migliaia di imprese al mese che vengono chiuse.
Però chiedo scusa, a questo punto questi 600 miliardi uccidono le imprese, ma non portano a casa niente.
Ma è perfetto, questi...
quindi non è un gran affare, è una
ma benissimo, didattica. Allora lei ha centrato perfettamente il problema. Noi abbiamo intitolato, abbiamo fatto anche degli incontri anche con imprenditori emiliani, dove abbiamo intitolato i nostri incontri "Stupidità al potere". C'è un potere semplicemente folle quello che abbiamo di fronte. Stanno massacrando l'economia per nulla. Giustamente lei ha fatto presente adesso questo fatto, lo facciamo per niente. Stanno massacrando l'economia per niente, perché non c'è capacità contributiva sotto, se no non ci sarebbero queste centinaia di miliardi che non sono riscossi. Se poi, ripeto, andiamo a guardare i casi particolari, avremo veramente da raccontarvene tante di quello che succede.
Ok, Alberto voleva fare una domanda a proposito di tassazione e privacy e riservatezza.
Sì, no, era più che una domanda, era un inciso, nel senso che volevo evidenziare la cosa, sì, che come Luciano aveva fatto notare, questo accertamento presuntivo che viene fatto tramite la possibilità di osservare i conti correnti dei cittadini porterà poi ad avere una quantità di accertamento che non sarà esigibile. Ma c'è un altro punto poi che va preso in considerazione, che nel momento in cui un funzionario dello Stato ha l'autorizzazione a guardare dentro i conti di un cittadino, dentro le sue spese, dentro il suo portafogli, di lui sa tutto. Sa esattamente cosa fa, cosa spende, quali sono i suoi interessi, come è una via per la schiavitù. Indipendentemente dal discorso fiscale, è una volta che la privacy dei cittadini è completamente distrutta, si è a un passo dalla schiavitù, non solo fiscale, ma anche tutto il resto, perché diventa poi, secondo me, a voler pensare male, si fa peccato.
Sì, sì, no, io questo discorso è assolutamente condivisibile, non fa parte del mio bagaglio culturale, nel senso che io sono esperto... pronto?
Sì, prego.
Mi sentite? Io sì, sono esperto di fisco, io parlo delle cose che conosco bene, non sono un esperto di privacy, lo sono un pochino di diritti civili, e quindi capisco benissimo il senso e la forza di quello che ha affermato adesso l'amico
Alberto.
Capisco benissimo questo fatto, io mi sento di dire questo, che questo comportamento conculcherà i diritti e la voglia di lavorare dei piccoli imprenditori, dove che per piccolo imprenditore dico anche può essere anche il dipendente che si muove un po' di più del collega di lavoro, no? Cioè andrà a limitare la voglia di lavorare da parte della gente, che resterà a subire gli accadimenti esteriori, compreso questo tipo di controllo invasivo, e dove la nostra società dal punto di vista economico è destinata a sparire con tutte le conseguenze del caso. Cioè questo volerci togliere i diritti civili ci toglierà anche la libertà di lavorare, di intraprendere da parte della gente che vuole avere di più di quello che magari ha un'altra persona che lavora di meno e che si impegna di meno, ed è quindi giusto che venga premiata di più. Quindi
togliere la voglia di lavorare.
Economia saranno gravissimi. Questo limitare i diritti civili, come ha osservato Alberto, avrà delle conseguenze devastanti sul piano economico. Perché lo sappiamo benissimo che dove i diritti civili, per esempio nei paesi comunisti, sono stati limitati, l'abbiamo visto benissimo cosa è successo, la miseria, la fame. Vediamo cosa succede adesso in Venezuela, cioè voglio dire, la storia lo insegna. Chiaramente questa gente, questa che vuole conculcare questi diritti e che parla soltanto di evasione senza preoccuparsi di premiare il lavoro e di difendere i piccoli imprenditori che lavorano 10-15 ore al giorno e che hanno un rischio di impresa altissimo di cui bisogna tenere conto, questa gente non si rende conto che sta segando il ramo dove è seduta. Almeno l'unica consolazione che ho io in questa fase della mia vita, non sono più giovane, quindi mi consolo almeno con questo, è che almeno a pagare saranno anche quelli che hanno voluto questa situazione per ingordigia, cioè quello di, e per invidia anche magari del piccolo imprenditore che magari si può permettere un po' di benessere superiore perché se lo merita, in quanto rischia di più, ed è giusto che rischiando di più venga premiato, come è giusto che uno che va a fare il militare in Afghanistan o in Siria prenda di più di un militare che resta qui, è giusto che venga trattato un po' meglio, come uno che corre in Formula 1 è giusto che guadagni un po' di più perché rischia, no? Queste cose gli invidiosi, gli ugualitaristi a tutti i costi, che non pensano al principio di uguaglianza sostanziale, che deve far sì che quelli, che le persone uguali devono essere uguali, ma quelle diverse devono essere diverse, non si può essere tutti uguali dal punto di vista economico. Se uno si impegna di più e lavora di più, è giusto che venga premiato. Questo la gente non lo può capire, è alla base della ricchezza dell'Occidente negli ultimi 2000 anni. Adesso stanno smantellando tutto, compreso la proprietà privata, con una tassazione feroce sugli immobili che porta via tutto.
Alberto?
Sì, volevo poi far notare che non si tratta secondo me solo di invidia, cioè l'invidia è una componente del gioco, ma secondo me l'elemento fondamentale è che saltiamo fuori dal post-68. Già prima c'era una forte componente culturale comunista nel nostro paese, dopo nel post-68 è diventato addirittura post-marxista e secondo me ideologicamente nella cultura generale del paese la visione del piccolo artigiano, specialmente del piccolo artigiano che non vedi, cioè non dell'idraulico che ti viene in casa e che ti fa il lavoro, non del meccanico che ti mette a posto la macchina e quindi con cui hai un rapporto diretto e con cui hai anche un rapporto umano, ma il concetto, la persona, la figura indeterminata dell'imprenditore è nella cultura italiana visto come evasore. Nel momento in cui Luciano ci dice sì, l'Agenzia delle Entrate ha 600 miliardi di euro di crediti inesigibili, quello che pensa secondo me l'italiano medio, poi può essere una mia speculazione, potrei essere nel torto, potrei essere nel giusto, è che il cortocircuito che parte è quello: queste persone sono state furbe perché hanno nascosto il maltolto. Questo secondo me è l'idea, il cortocircuito che parte nelle persone. Perciò la mia idea è anche, cioè più che l'idea, la mia domanda che rivolgo sia a Luciano che a Luisa Catellani. Come facciamo? Cioè come possiamo fare per spingere una nuova visione culturale dell'imprenditoria in questo paese fondamentalmente malato di marxismo e post-marxismo? Marxismo.
Avevo anch'io questa domanda, infatti. Come ci si difende, ma soprattutto come si cambia? Perché la prima fase è la difesa, la seconda è creare un mondo nuovo, no? Un mondo in cui che funzioni meglio.
No, la miglior difesa è quella di intervenire sulla causa a monte di tutto questo. La criminalizzazione del piccolo imprenditore, il dargli all'avvisore, è frutto del fatto che la casta, cioè i privilegiati, incolpano, cercano il caprio espiatorio, il debito pubblico che è creato dai loro privilegi viene da loro addossato agli evasori, è un modo per loro per addossare ad altri le loro responsabilità, quello di essere delle caste che vivono di privilegi, no? È un po' quello che è successo nell'anteguerra, dove veniva data la colpa agli ebrei di essere degli usurai, no? Sono stati criminalizzati al punto che poi tutti erano contenti se venivano portati nelle camere a gas. Io credo che se nel 40-42 foste andati in Germania a chiedere cosa si pensava degli ebrei, ho detto: mamma mia, quei criminali è meglio spazzarli via, perché è stata fatta tutta una propaganda dietro. Ed è normale che adesso si parli degli imprenditori nei termini che, di cui ha parlato appena adesso Alberto, cioè quello di criminalizzarli in questo modo, perché c'è tutta una propaganda dietro che li presenta come degli approfittatori e dei parassiti addirittura. Cioè, non so se vi ricordate lo spot dell'Agenzia delle Entrate di 2 o 3 anni fa, dove gli imprenditori venivano trattati, addirittura i piccoli imprenditori ai quali capitava di non emettere uno scontrino o una ricevuta, cioè tutti, perché sfido io che troviate un solo piccolo imprenditore che non abbia messo una ricevuta o uno scontrino, boh, venivano trattati da parassiti e vermi intestinali. Di fronte a questa affermazione gravemente diffamatoria e gravemente lesiva di un popolo intero di partite IVA, le associazioni di categoria non hanno fatto assolutamente nulla, perché le associazioni di categoria del mondo professionale si sono appiattiti in tutto questo, addirittura ci speculano sopra, addirittura poi abbiamo le associazioni di categorie che si preoccupano di tirare su soldi per difendere dagli accertamenti i piccoli imprenditori e si arricchiscono in questo modo. Capite qual è la situazione? Che difende i piccoli imprenditori in Italia non c'è nessuno. Dovrebbe esserci lo stesso piccolo imprenditore che scende in piazza e che reagisce, ma questo accadrà soltanto quando saremo tutti alla fame.
Sarebbe una novità paragonabile a quella della marcia di 40.000 della Fiat, che fu clamorosa e mai più ripetuta. Luisa.
Comunque, in aggiunta a questo, un provvedimento non è che possa essere risolutivo, perché cambiare una mentalità serve una generazione e serve una cosa molto ampia. Però si è presentato un ordine del giorno e lo stiamo presentando nei vari comuni. Un ordine del giorno che prevede di spostare l'attenzione sulla corruzione, che è sostanzialmente quello che diceva prima, e che è la causa di quello che succede, e sicuramente passa da questo e non dall'evasione, dalla piccola evasione. Questo ordine del giorno prevede che vengano controllati i costi dei fornitori della pubblica amministrazione, e questo viene presentato dai consiglieri comunali, quindi ogni cittadino può fare anche qualcosa. Se uno ci si rende conto, se si apre questo grande pentolone della corruzione anche nei piccoli paesi, io credo che anche l'opinione pubblica, anche il dipendente pubblico, perché sono anche molto convinta che, visto che i dipendenti pubblici sono tanti, è una sorta di voto di scambio, sicuramente a casa loro le cose andranno tutte bene e non si rendono conto di quello che succede nelle famiglie dove si rischia tanto. Quindi anche loro, quando vedranno cosa esce dalla corruzione, da questa ricerca della corruzione, ammesso che si riesca a portare avanti tutto questo, a realizzarlo, credo che potrà già essere qualcosa, perché è dal piccolo e dalla base, la mentalità cambia proprio fra le persone più normali, perché poi alla fine bisogna partire anche da loro, bisogna dare una mano a svegliare loro.
L'evasione è una difesa? Può essere una difesa l'evasione sistematica, organizzata, il non pagare le tasse proprio per ora?
Ma un conto è una piccola evasione di sopravvivenza che fa parte sicuramente, non è il male del mondo, e sicuramente un po' è presente, nessuno la nega, una piccola evasione da sopravvivenza. Invece la corruzione, chi è che ne parla? Cioè, c'è la grande corruzione, ma c'è anche la piccola corruzione in tutte le istituzioni pubbliche. Noi non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, secondo me, nei vari comuni. Forse guardare questo potrebbe aiutare un pochino tutti.
No, allora il discorso va sempre spostato, insisto, sui grandi numeri, no? Quando si parla di evasione, considerato che la tassazione ha già raggiunto il 70-80% dell'utile dichiarato, noi prendiamo un'impresa, il conto economico di un'impresa, il dato di esercizio può essere pari a 100, viene portato via il 70-80% mediamente per cento di quel 100 l'imprenditore ha guadagnato. Però siccome il risultato dell'esercizio è dato dalla differenza fra i costi e i ricavi, c'è un costo molto alto di impresa, che sono i rischi degli imprenditori, quello di fallire, quello di avere per esempio un cliente che non gli paga una grossa fornitura, e altri costi tipo le ore di lavoro del piccolo imprenditore che non vengono contabilizzate. Questi sono costi che vengono sostenuti, però non vengono contabilizzati in quanto sono indeducibili. Se venissero contabilizzati, il risultato dell'esercizio dell'imprenditore non sarebbe 100, ma sarebbe molto inferiore, addirittura qualche volta in perdita. Quindi l'imprenditore, quando si trova di fronte a questa situazione, un utile esercizio che non esiste, è costretto a evadere un pochino, altrimenti non lavora più. Quello di andare a contestare questa che è piccola evasione è semplicemente demenziale. Sarebbe come se lo Stato si preoccupasse di andare, per esempio, a contestare le lezioni in nero da parte del mondo, da parte dell'insegnamento, no? Quelli che fanno i professori che danno le lezioni in nero, insegnanti che danno le lezioni in nero. Boh, sarebbe come se l'amministrazione finanziaria si mettesse a rincorrere queste situazioni. Sono situazioni assolutamente minime che permettono a un insegnante che ha una paga molto bassa di arrotondare un po'. Cioè, voglio dire, con quelle situazioni ci andiamo a prendersela, non esiste. Sarebbe come andare a vedere, per esempio, se qualche dipendente ha avuto uno straordinario in nero. Anche quella è evasione, ma non sarebbe giusto che venissero impiegate forze massicce per perseguirla, perché si tratta sostanzialmente di evasione di sopravvivenza o poco più, no? È come fermare, non so, una macchina.
Ma il concetto
di velocità nei pronto soccorso, certo che va supera i 50 all'ora, ma non mi sembra il caso di mettersi nei pressi del pronto soccorso e fermare la gente che arriva a 70-80 all'ora, non so se ci capiamo, no? C'è ben altra evasione da colpire, ce n'è una massa enorme, quella che ci ha citato prima Luisa, l'evasione negli appalti, nelle opere pubbliche, dove vengono gonfiati i costi per pagare tangenti, è quella la vera evasione da colpire, perché in questo modo si ferma anche la corruzione, capite? E l'evasione che serve per finanziare la politica, che serve a far marcire la politica, che serve a far sì che in politica ci vada gente che vuole arricchirsi anziché gente che deve intendere la politica come una vera missione. Ecco perché noi, anche con imprenditori emiliani, ci ha dato una mano da questo punto di vista, stiamo facendo girare un ordine del giorno col quale ogni amministrazione chiede alla Guardia di Finanza, all'Agenzia di Entrate, di controllare i costi, non tutta la contabilità, i costi dei propri fornitori. In questo modo verrebbe il 90% degli accertamenti alle piccole imprese verrebbe dirottato per un 90% verso l'attività corruttiva negli appalti e negli incarichi pubblici.
Che è molto più importante.
Questo peso sulle imprese che ha portato alla cifra che avevo detto prima di 600 miliardi di crediti inesigibili, che è la cifra mondiale più grande di tutta la storia. E che sta portando il paese, che sta affossando completamente il paese, secondo me.
Federico, ho una domanda.
No, in realtà è solo un'annotazione su, come dire, l'approccio ideologico che ha il Moloch che ci troviamo davanti tutti i giorni. Mi riferivo a questa cosiddetta piccola evasione, che in realtà non è assolutamente sconosciuta da parte del nostro interlocutore fiscale, è conosciutissima. Infatti volevo dire che ormai sarà quasi 40 anni fa, quando uscii di casa e decisi di andare a vivere da solo, mi orientai nella ricerca di un alloggio anche presso l'Acer, una volta non si chiamava Acer, un altro nome, e andai a vedere come funzionavano le graduatorie. Siccome avevo la partita IVA, allora la domanda fu: allora, impiegato, partita IVA, partita IVA. Allora mi diedero tutta una serie di requisiti che erano molto diversi dal punto di vista economico di quelli che erano invece i requisiti che doveva avere un impiegato. Ma perché? Cioè, perché per me sono diversi, cosa significa? Perché si dà per scontato che voi imprenditori, avevo appena preso la partita IVA, che voi imprenditori vi facciate un gruzzolo di evasione.
Vabbè, certo, ma a Bologna l'asilo chiedeva dei requisiti, l'asilo, parliamo di 20 anni fa, quando mia figlia era piccola, l'asilo, se te eri un imprenditore, un libero, non solo un imprenditore,
ma anche imprenditore, una partita IVA.
Una partita IVA, esatto, un libero professionista, il tuo coefficiente di reddito veniva dimezzato, cioè praticamente se tu guadagnavi il doppio di un operaio, venivi considerato allo stesso livello per quanto riguarda l'applicazione delle tariffe. Perché, logico, partita IVA, evadi.
Evadi. Sì, questo mi fu detto proprio papale dall'impiegato.
Sì, anche a me. Anche
fu uno dei primissimi approcci con la pubblica amministrazione e la sua forma di giustizia. E poi ricordavo anche un'altra cosa, tanto per chiudere il mio intervento con un aspetto farsesco, ricordo che qualcuno propose, sempre dalla parte dell'amministrazione, un bollino da distribuire ai negozianti o agli artigiani, da attaccare fuori sulla vetrina. Questo bollino segnalava l'imprenditore onesto, Ciolino veniva dato dietro segnalazione dei clienti che andavano dentro e poi ti denunciavano all'ufficio preposto, se tu consegnavi, se l'imprenditore, il negoziante consegnava lo scontrino regolarmente, accumulava punteggio per poter ottenere il famoso adesivo da attaccare sulla vetrina. Quelli invece che non davano lo scontrino,
questa è la prima che sento veramente.
No, guarda, allora è una roba di, non so se fu inventato qua a Bologna, ma è una roba di
ventina di anni fa. C'era anche un sito in cui fondamentalmente con un'app, con la geolocalizzazione, in cui tu potevi denunciare l'imprenditore, il commerciante che non ti dava lo scontrino.
Sì, è vero.
E si torna al discorso che facevo prima, che c'è una cultura della denuncia, c'è una cultura della delazione, c'è una demonizzazione dell'uomo imprenditore come categoria.
C'è anche la dimostrazione di quanto sono resistenti i piccoli imprenditori, però sono bloccati da tutte le parti, cioè è una cosa da matti vederli ancora vivi. Se solo che riusciamo a denunciare la cosa e dargli una mano, io credo che si è dimostrato che erano il pilastro dell'economia, potrebbero anche dare una mano a far riprendere il paese.
Alberto, hai una domanda ancora, giusto?
Sì, avevo ancora una domanda in relazione a quella cosa che Luciano aveva detto riguardo alla contabilizzazione e alla deducibilità dei costi, tra virgolette, nascosti che l'imprenditore deve affrontare. Mettiamo subito uno importante, il fatto che lo Stato non ti paga. Primo ed importante che ci sono decine di miliardi ancora di fatture non pagate che lo Stato deve pagare agli imprenditori italiani. Detto questo, avete già formalizzato un modo con cui questi costi, che non sono immediatamente determinabili, o almeno non mi pare che siano facilmente determinabili, possono essere espressi e quindi dedotti? Avete già qualche iniziativa in campo rispetto a questa cosa?
Allora, come ho detto prima, no, l'imprenditore sostiene costi, o l'ho esemplificato, rischio, il lavoro straordinario, la maggiore presenza in azienda, le minori malattie, le minori ferie e via dicendo, sono dei costi che è impossibile quantificare, però ci sono. Qualunque persona animata da un minimo di buona fede e di intelligenza, questo lo può riconoscere, che il rischio di impresa è molto alto. Allora, questo dovrebbe bastare per far sì che un'agenzia delle entrate a livello nazionale osservasse che la piccola impresa ha utili molto inferiori rispetto a quelli che appaiono in bilancio. È pur vero che c'è un po' di evasione, è pur vero che c'è un po' di evasione da parte delle piccole imprese, però nello stesso tempo ha costi molto superiori. Questo dovrebbe far sì che, in base all'articolo 53 della Costituzione, cioè il principio di capacità contributiva, le piccole imprese dovrebbero essere lasciate in pace. C'è proprio l'articolo 53 della Costituzione che dice: capacità contributiva, ognuno deve pagare l'imposta in base alla propria capacità contributiva reale, non quella formale risultante dalle scritture contabili. Non so se mi spiego.
Cioè, sì, ho capito questa cosa, però il problema diventa si può formalizzare questa cosa, determinare qual è il costo
Insisto, non è quantificabile per una ragione molto semplice, che il piccolo imprenditore, i guadagni del piccolo imprenditore sono limitati dalla concorrenza. Cioè il piccolo imprenditore non può guadagnare e conseguentemente evadere più di tanto, perché viene impedito dalla concorrenza, non si può arricchire più di tanto il piccolo imprenditore
sul
mercato. I ricavi sono per definizione contenuti, sono difficili da realizzare. I costi invece, quelli vanno sempre più su, ed è proprio sui costi che bisogna intervenire, sui costi fittizi di quelli che fanno appalti pubblici. È lì che bisogna andare. I conti del MOSE non sono mai stati controllati. Per fare il MOSE hanno usato i sassi che costavano come le pepite d'oro. Nessuno è mai andato a controllare queste cose, capite? È lì che si deve concentrare l'azione del fisco.
Questa
rivolta ai piccoli imprenditori, perché fa comodo al fisco e alle caste di cui fanno parte anche i vertici del fisco, attenzione, fa comodo criminalizzare i piccoli imprenditori dando a loro la colpa del debito pubblico, che è invece prodotta dai loro privilegi. Il capo della polizia prende 600.000 euro l'anno, quando il suo lavoro vale quanto quello di un poliziotto normale. Perché è forse più intelligente di un poliziotto, è 600 volte più intelligente di un poliziotto normale, per caso, il capo della polizia, per prendere così tanto? O rischia forse tanto di più? Che rischi avete visto nella dirigenza pubblica in tutti questi decenni? Nessuno. Loro, per difendere i loro privilegi, hanno bisogno di criminalizzare un'intera categoria, quella che sostiene il paese. In questo modo segano il ramo dove sono seduti, ma sappiamo benissimo che li tani in mano a degli idioti, perché la carriera nella pubblica amministrazione e nella politica viene fatta, signori miei, per raccomandazione. Lo sanno anche i sassi, che i posti di potere in Italia vengono dati agli amici, ai parenti e a quelli che sono raccomandati. Ed è questo il risultato, purtroppo, che devasta tutto, perché questa gente non queste cose non le capisce. Cioè, questa gente poco intelligente non si rende conto che sta segando il ramo dove sono seduti loro stessi.
Luisa, e poi chiudiamo, ne verremo fuori?
Ma gli imprenditori ce la mettono tutti, i piccoli hanno proprio una ragione di vita nel lavoro, quindi è una cultura, e se non continuiamo troppo su questa strada, cioè se l'azione fosse veloce, qualcuno si potrebbe anche riprendere. Certo che servono decenni per riavere quello che era una situazione di piccola imprenditoria che veramente era molto florida in Italia. La cosa dei rischi, che è la domanda sul rischio e sul fatto che siano il rischio che non è deducibile, che non è palpabile, però ad esempio le banche, quando è ora di finanziare questi piccoli imprenditori, lo considerano, cioè viene considerato quando vogliono loro, e quindi sono sempre i piccoli che stanno pagando, e sembra proprio che ci sia questo orientamento nell'azzerarli, forse perché pensano che non siano abbastanza competitivi. In effetti poi sarebbe la fine dell'economia, perché su questi viviamo, quindi se vediamo anche quanto contribuiscono all'intero paese, quanto non pesano al paese, perché un piccolo imprenditore non si ammala mai, chissà perché, è dotato di una salute di ferro, non pesa sulla società e produce tantissimo, quindi ci dovrebbe essere un grande sforzo da parte di tutti in questo senso.
Molto bene, io ringrazio tutti per questa interessante discussione.
Grazie a voi.
Torneremo su questi temi prima o poi, perché sono temi che purtroppo non muoiono mai, e magari chissà, potremmo anche fare una trasmissione forse un giorno dicendo che sono cambiati. Il deserto che vediamo nell'imprenditoria in Emilia-Romagna, in Veneto, è abbastanza impressionante, dà l'idea che siamo un paese che sta morendo, speriamo di no. Grazie a tutti, a presto, faremo una trasmissione, altre trasmissioni nelle prossime settimane, seguiteci.
Grazie a voi.
Buonasera. Grazie.
Grazie Alberto, grazie a tutti, ciao Luisa.